Santa Caterina da Siena. Dialogo della Divina Provvidenza. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Ulteriore domanda di Caterina sul consiglio e sul giudizio. Allora quell'anima, sospinta da grandissimo desiderio, fatto più intenso dalla dolce narrazione e dall'appagamento ricevuto dalla verità intorno agli stati illustrati, come innamorata, pregava. Sia grazia a te, sommo eterno Padre, che appaghi i santi desideri e ami la nostra salvezza. A te che per amore, nel tempo in cui eravamo in guerra con te, ci hai dato l'amore per mezzo del tuo Figlio unigenito. In nome di questo abisso, della tua infuocata carità, per grazia e per misericordia, affinché io possa giungere a te schiettamente, correndo con il lume e non nelle tenebre, attraverso la dottrina della tua verità, la cui verità mi hai mostrata, io ti chiedo di poter meglio discernere altri due inganni che temo possibili. Vorrei, o eterno Padre, che prima di lasciare questo argomento degli stati, tu mi spiegassi questi inganni. Il primo è questo. Se capitasse che qualcuno venisse a me o a qualche altro tuo servo, per consiglio, circa il voler servire te, che insegnamento gli debbo dare? Io so bene, dolce Dio eterno, che tu già mi hai spiegato le tue stesse parole. Io sono colui che mi diletto di poche parole e di molte opere. Tuttavia, mi sarà di grande gioia se alla tua bontà piacesse di farmene ancora parola. E ancora, se pregando io per le tue creature e per qualche tuo servo in particolare, qualche volta nell'orazione trovassi che l'uno ha la mente ben disposta e mi sembrasse che egli goda in te, mentre un altro mi sembrasse avere la mente nell'oscurità, debbo io allora, Padre Eterno, o posso giudicare l'uno nella luce e l'altro nelle tenebre? Oppure, se vedessi uno fare il suo cammino con grande penitenza e l'altro no, debbo giudicare che quelli che fa maggior penitenza abbia maggiore perfezione di quello che non la fa? Io ti prego, Padre, affinché non resti ingannata dalla pochezza del mio vedere e di spiegarmi particolareggiatamente quello che mi hai già detto in generale. Quanto al secondo inganno del quale io ti chiedo, desidero, Padre, che tu mi spieghi meglio il segno che l'anima riceve quando la sua mente è visitata, per capire se davvero la visitazione mentale viene da te, eterno Dio, oppure no. Se ben ricordo tu, o verità eterna, hai detto che la mente umana rimane nell'allegrezza, è stimolata alla virtù. Io vorrei sapere se questa allegrezza può esserci anche per un inganno della propria passione spirituale. Perché se così fosse, io terrei conto soltanto del segno della virtù. Sono queste le mie domande. Perché io possa servire te e il prossimo, secondo verità, senza cadere in alcun falso giudizio sulle tue creature e sui tuoi servi. Mi sembra infatti che il giudizio, cioè l'atto stesso del giudicare, allontani l'anima da te. Ed io non vorrei cadere in questo difetto. La dottrina della verità. I tre lumi necessari per ricevere la verità. Allora, Dio eterno, dilettandosi della sete e della fame di quell'anima e della sua schiettezza di cuore, e vedendo con quale desiderio gli chiedeva di volerlo servire, volse l'occhio della sua pietà e della sua misericordia verso di lei. Oh dilettissima, carissima mia figlia e sposa, guarda più in alto di te stessa, levando l'occhio dell'intelletto a vedere me, infinita bontà, e l'amore ineffabile che io ho per te e per gli altri servi miei. E apri l'orecchio del sentimento del tuo desiderio, poiché se non vedessi, non potresti nemmeno udire. Se infatti l'anima non guarda con l'occhio del suo intelletto nell'oggetto della mia verità, non può udire né conoscere la verità che le viene da me. Affinché dunque tu possa meglio conoscerla, io voglio che tu ti innalzi al di sopra del tuo sentimento, ossia al di sopra della tua natura sensitiva. Così io ti darò soddisfazione. Tuttavia non per questo crescerà in me il diletto per voi. Dal momento che io sono colui che sono, e perciò sono io ad arricchire voi, non già voi me. Ma io traggo diletto dal mio stesso diletto, cioè da voi, in quanto creature mie, creature fatte da me. Quell'anima allora obbedì, levandosi al di sopra di sé per conoscere la verità intorno a ciò che lei stessa domandava. E Dio eterno così le disse: affinché tu possa comprendere meglio quello che io ti dirò, mi rifarò al principio di ciò che domandi. Ti parlerò dei tre lumi che escono da me, luce vera. Il primo è il lume di tutti coloro che si trovano a vivere nella carità comune. benché già ti abbia parlato dell'uno e ti abbia parlato dell'altro. Ancora ti spiegherò molte delle cose che già ti ho dette, affinché il tuo umano intendimento possa meglio capire quello che vuoi sapere. Altri due lumi poi vi sono, propri di coloro che vivono distaccati dal mondo e vogliono la perfezione. Ti parlerò dunque di quanto mi hai chiesto intorno a questi argomenti, spiegandoti nei particolari ciò che prima ti accennai in una linea generale. Come ti dissi, tu sai che senza il lume della ragione nessuno può percorrere la via della verità. E questo lume della ragione voi lo traete da me, vero lume, con l'occhio dell'intelletto e con il lume della fede che vi ho data nel Santo Battesimo, purché non ve ne priviate a causa delle vostre mancanze. Nel Battesimo voi avete ricevuta la forma della fede mediante il sangue dell'unigenito mio Figlio e in virtù di quel sangue. È questa fede che, esercitata nella virtù col lume della ragione, ove la ragione sia illuminata da questo lume, vi dà vita, vi conduce lungo la via della verità. In tal modo, voi giungete a me, lume vero, senza di cui perverreste alle tenebre. È necessario che voi abbiate due lumi, tratti da questo lume, ed accanto a questi, un altro, del quale ora ti dirò. Il primo lume consiste in ciò: che voi tutti siate illuminati nel conoscere il carattere transitorio delle cose del mondo, le cose che passano come il vento. Ma non le potete conoscere se prima non conoscete la vostra fragilità e quanto essa vi inclina a causa di una legge perversa legata alle vostre membra. Vi inclina a ribellarvi a me, vostro creatore. Certamente da questa legge non vi è nessuno che possa essere costretto a commettere il benché minimo peccato, se egli stesso non vuole. Tuttavia, essa è ostile allo spirito. Né io ve l'ho data affinché la mia creatura, dotata di ragione, ne fosse vinta. Al contrario, affinché accresca nella sua anima le virtù, mettendole alla prova. La virtù, infatti, non può essere messa alla prova che dal suo contrario. La sensualità è contraria allo spirito. Perciò in essa l'anima mette a prova l'amore che porta a me, suo creatore. Quando lo mette alla prova? Quando l'anima si leva contro la sensualità con odio e disgusto. Ho imposto questa legge all'uomo anche per conservare l'anima in vera umiltà. Vedi perciò come, creando l'anima a mia immagine e somiglianza e postala in così grande dignità e bellezza, io le collocai accanto come compagna la cosa più vile che ci sia. Unendovi quella legge perversa, ossia legandola con il corpo, formato dall'elemento più vile della terra, affinché vedendo la propria bellezza, l'anima per superbia non levasse il capo contro di me. Così, il fragile corpo può fare umiliare l'anima di chi ha questo lume. Essa, infatti, non ha alcun motivo di insuperbire. Anzi, molti ne ha per essere veramente e perfettamente umile. Quella legge perversa, pertanto, anche quando vi contrasta, non vi costringe ad alcuna colpa di peccato. Anzi, è la causa grazie alla quale potete conoscere voi stessi e la poca stabilità del mondo. Tutto questo deve essere visto dall'occhio dell'intelletto, alla luce della Santissima Fede, che ti ho già detto, è la pupilla dell'occhio. Questo è quel primo lume che ho dichiarato necessario e di cui hanno bisogno tutte le creature dotate di ragione per voler partecipare della vita della grazia, quale che sia il loro stato. E se vogliono fare parte del frutto del sangue dell'Agnello Immacolato. Questo lume è comune, ossia è quello che comunemente ogni persona deve avere. Chi non lo possedesse sarebbe in stato di dannazione. Perciò, coloro che non sono in stato di grazia non lo sono proprio in quanto privi di questo lume. Infatti, chi non ha il lume non può conoscere il male che c'è nella colpa e neppure ciò che ne è causa. E perciò non può avere repulsione né odio per tale causa. Così, chi non conosce il bene e la cagione del bene operare, che è la virtù, non può amarmi né desiderarmi, perché io sono il bene stesso. Né può amare la virtù che io vi ho data quale strumento e mezzo con cui io, che sono il vero bene, vi dono la mia grazia. Vedi quanto bisogno c'è di questo lume. Dal momento che le vostre colpe tutte consistono nell'amare quello che io odio e nell'odiare quello che io amo. Io amo la virtù e odio il vizio. Chi ama il vizio e odia la virtù offende me ed è privato della mia grazia. E se ne va come il cieco, che non conoscendo la causa del vizio, ossia il proprio amore sensibile, non odia se stesso, né conosce il vizio, e neppure il male che da quel vizio gli viene. Né conosce la virtù, e neppure me, che ne sono la causa prima di quella virtù, donde gli viene la vita. Nemmeno sa che cosa è la dignità nella quale egli si conserva e giunge alla grazia per mezzo della virtù. Vedi come questa mancanza di conoscenza gli è cagione del suo male. È dunque necessario che voi abbiate questo primo lume, come ti ho detto. Ma dopo che l'anima è pervenuta ad acquistare il lume che dovrebbe essere di tutti e del quale ti ho parlato, non deve starsene paga. Perché fino a che siete pellegrini in questa vita, siete atti a crescere e dovete crescere. Chi non cresce, per ciò stesso, torna indietro. O cresce nel lume comune che ha acquistato mediante la mia grazia, oppure si ingegna con sollecitudine ad innalzarsi al secondo e perfetto lume, passando da quello imperfetto a quello perfetto. Proprio perché il lume serve per chi vuole andare verso la perfezione. In questo lume, che è perfetto, vi sono due modi di perfezione. La perfezione del secondo lume, infatti, consiste in questo: che in esso gli uomini si sono tolti al modo comune di vivere nel mondo. Ma ci sono due maniere per realizzare questa perfezione. La prima è propria di coloro che perfettamente si dedicano a castigare il proprio corpo, facendo aspra e grandissima penitenza, affinché la loro sensualità non abbia a ribellarsi alla ragione. Indirizzano tutto il loro zelo più a mortificare il corpo che a uccidere in sé la propria volontà, come già in altro luogo ti dissi. Costoro si cibano alla mensa della penitenza e sono buoni e perfetti, se questa è fondata in me, con il lume della discrezione, ossia con vera conoscenza di sé e di me, e con grande umiltà, completamente tesi a conformare il loro giudizio alla volontà mia e non degli uomini. Se così non fosse, se cioè non si rivestissero della mia volontà con umiltà vera, spesso offenderebbero la loro stessa perfezione, erigendosi a giudici di coloro che non camminano lungo la stessa via per la quale essi vanno. E sai perché a costoro potrebbe capitare questo? Perché hanno posto più zelo e desiderio nel mortificare il corpo che nell'uccidere la propria volontà. Costoro vogliono sempre scegliere a modo proprio i tempi, i luoghi, le consolazioni della mente e persino le tribolazioni del mondo e le battaglie del demonio. Come ti ho spiegato a proposito del secondo stato, ancora imperfetto. Quasi ad ingannare se stessi. In realtà ingannati dalla propria volontà, che ti definì volontà spirituale. Costoro dicono a se stessi: io vorrei questa consolazione e non questa battaglia, né queste molestie del demonio. E non voglio questo per me, ma per piacere maggiormente a Dio e avere più grande misura di grazia nella mia anima. In questo modo, infatti, mi sembra di possederlo, di servirlo meglio che in modo diverso. E così avviene che di frequente egli cade nella pena e nel tedio, divenendo insopportabile a se stesso, offendendo il suo stato perfetto, senza avvedersene e senza accorgersi di starsene lì, dentro il fetore della superbia. E c'è superbia, perché se non ve ne fosse e l'anima fosse davvero umile anziché presuntuosa, egli sarebbe tanto illuminato da vedere che io, prima dolce verità, concedo lo stato, il tempo, il luogo, le consolazioni e le tribolazioni, a seconda che sia necessario per la vostra salvezza, per completare la vostra perfezione, quella a cui ho eletto l'anima vostra. E vedrebbe che ogni cosa io dono per amore, così che con amore e riverenza ogni cosa deve essere ricevuta. In tal modo fanno invece i secondi, che sono poi i terzi dei quali ti sto parlando. I secondi, dico, dei due stati che si trovano nel secondo lume di perfezione. Costoro, i terzi dei quali ora ti parlerò, che si incontrano al secondo grado di perfezione del secondo lume, giunti a questo lume glorioso, sono perfetti, quale che sia lo stato in cui si trovano. Essi hanno debita riverenza per ogni cosa che io conceda loro, così come ti dissi avvenire nel terzo stato dell'anima, cioè nello stato unitivo. Questi si ritengono meritevoli delle pene e degli scandali del mondo e di essere privati delle loro particolari consolazioni, di qualunque cosa si tratti. E come si ritengono meritevoli delle pene, così si reputano indegni del frutto che segue alla pena. Essi nel lume hanno conosciuta e gustata la mia eterna volontà, che niente altro vuole se non il vostro bene. E proprio perché siate santificati in me, io ve la dono e permetto. Conosciuta la mia volontà, l'anima se n'è vestita, ed altro non attende se non a vedere in che modo poter conservare e accrescere il suo stato di perfezione, a gloria e lode del mio nome. Aprendo l'occhio dell'intelletto con il lume della fede sull'oggetto suo, che è Cristo crocifisso, mio figlio unigenito. Amando e seguendo la sua dottrina, che è regola e vita per coloro che sono perfetti e per coloro che sono imperfetti. E vedendo che l'innamorato agnello, mia verità, offre loro la dottrina di perfezione, l'anima, venendo a conoscerla, se ne innamora. La perfezione, infatti, che si conosce nel guardare al dolce e amoroso Verbo, è questa. Egli si nutrì alla mensa del santo desiderio, cercando l'onore dell'Eterno Padre e la vostra salvezza. E con questo desiderio corse con grande slancio all'obbrobriosa morte di croce, dove portò a compimento l'obbedienza che io, il Padre, gli imposi. Sdegnando fatiche e obbrobri, non ritraendosi a causa della vostra ingratitudine, né di quella ignoranza che non vi permette di conoscere il così grande beneficio concessovi, né per la persecuzione dei giudei, né per gli scherni, le villanie, le mormorazioni, né per le grida del popolo. Ma tutto egli attraversò come un vero capitano e un vero cavaliere, da me posto a combattere sul campo di battaglia per sottrarvi dalle mani dei demoni. Così foste liberi, tratti fuori dalla schiavitù più perversa possibile, e per insegnarvi la sua via, la sua dottrina e regola, affinché con l'odio e il disgusto delle vostre colpe voi poteste giungere a me, vita eterna, attraverso la mia porta, apertavi dalla chiave del prezioso sangue, sparso con tanto fuoco d'amore. Ed è come se il dolce e amoroso verbo, mio figlio, vi dicesse: ecco, io ho costruita la via, vi ho aperta la porta con il mio sangue. Non siate negligenti nel seguirla, mettendovi a sedere con il vostro amor proprio e con l'ignoranza che vi impedisce di conoscere la via. Non mettetevi a sedere con la presunzione di voler scegliere voi stessi, a modo vostro, anziché a modo mio, il servizio da rendere a me, che per voi ho costruito la via dritta con me stesso, eterna verità, verbo incarnato, e l'ho segnata con il mio sangue. Orsù, levatevi dunque e seguitelo, perché nessuno può venire a me, il Padre, se non per mezzo di Lui. Egli è la via e la porta per la quale vi conviene passare per entrare in me, mare di pace. Quando l'anima è pervenuta a gustare questo lume e l'ha gustato perché con dolcezza l'ha visto e l'ha conosciuto, allora, come innamorata e con incontenibile slancio, corre alla mensa del santo desiderio e non guarda a se stessa con l'occhio del proprio vantaggio, cercando la propria consolazione né spirituale né temporale. Ma come persona che in questo lume e in questa conoscenza ha del tutto annullata la propria volontà, sdegnando ogni fatica da qualsiasi parte le venga, ed anche sopportando con sofferenza l'obbrobrio, le molestie del demonio, le mormorazioni degli uomini, e sulla mensa della Santissima Croce si nutre dell'onore dovuto a me, eterno Padre, e della salvezza delle anime. Né cerca alcuna ricompensa, sia da me che dalle creature, perché è spogliata dell'amore mercenario, quello che induce ad amare me per proprio vantaggio. Ma si è vestita del lume perfetto, amandomi schiettamente e senza secondi fini, col solo scopo della gloria e lode del mio nome, non servendomi per proprio diletto, né servendo il prossimo per proprio vantaggio, ma solo per amore. Costoro hanno perduto se stessi. Si sono spogliati dell'uomo vecchio, cioè della propria sensualità, e si sono rivestiti dell'uomo nuovo. Cristo, dolce Gesù, mia verità, seguendolo con forza virile. Sono questi che si pongono alla mensa del santo desiderio, volgendo il loro zelo più ad uccidere la propria volontà che a mortificare il corpo. Certo, essi hanno anche mortificato il corpo, ma non era questa la loro prima preoccupazione. Il corpo è lo strumento che aiuta ad uccidere la propria volontà. Come ti ho mostrato quando ti spiegai che cosa significa il mio volere poche parole e molte opere. Similmente dovete fare voi, perché la prima cura deve essere quella di annientare la vostra volontà, affinché niente altro essa voglia né cerchi, se non seguire la mia dolce verità, Cristo crocifisso, cercando l'onore e la gloria di Dio e la salvezza delle anime. Chi si trova alla luce di questo lume dolce si comporta così. Perciò essi stanno sempre in pace, in quiete. Niente li scandalizza, perché si sono tolti la causa dello scandalo, che è la propria volontà. Tutte le persecuzioni che il demonio e il mondo possono loro procurare scorrono via sotto i loro piedi. Stanno nell'acqua delle tribolazioni e delle molte tentazioni. E l'acqua non fa loro alcun danno, perché se ne stanno stretti al tralcio dell'infuocato desiderio. Quegli allora gode di ogni cosa e non si fa giudice dei miei servi, né di alcuna creatura dotata di ragione. Anzi, si rallegra di ogni stato, di ogni modo che vede, esclamando: «Sia grazie a te, eterno Padre, perché molti sono i modi di servire nella tua casa». E lo allietano questi diversi modi, più che se vedesse tutti camminare per la medesima strada, perché in essi maggiormente si manifesta la grandezza della mia bontà. Gode egli di ogni cosa e ne trae profumo, come da rosa. Ne pronuncia giudizi, non soltanto sul bene, ma anche su quelle cose che vede espressamente essere peccato. Piuttosto, esprime santa e vera compassione per i peccatori, pregandomi per loro, e in perfetta umiltà confessa: «Oggi tocca a te, domani a me, se non ci fosse la grazia divina che mi aiuta». Innamorati di questo stato dolce ed eccellente, figlia carissima, e osserva costoro che corrono nel lume glorioso. Vedi la loro eccellenza, che deriva dal fatto che la loro mente è santa. Essi mangiano alla mensa del santo desiderio, e col lume sono pervenuti a nutrirsi del cibo delle anime, per onor mio, Padre Eterno, rivestiti della veste del dolce agnello unigenito mio figlio, che è la sua dottrina. Questi non stanno a perdere tempo nel trinciare giudizi falsi, né dei confronti dei miei servi, né dei servi del mondo, né si scandalizzano per alcuna mormorazione, sia per sé che per gli altri, poiché per quanto li riguarda sono contenti di soffrire per il mio nome. E quando la mormorazione è contro altri, la sopportano con compassione del prossimo, e non già mormorando, né contro colui che offende, né contro colui che riceve offesa. Perché il loro amore è ordinato. Sia verso di me, Dio eterno, sia verso il prossimo, e non conosce disordine. E proprio perché il loro amore è ordinato, costoro non prendono mai nulla a scandalo, né nei confronti di quelli che amano, né di nessuna creatura dotata di ragione, poiché il loro giudizio è morto, non è più vivo. E dunque non assumono, come misura di giudizio, la volontà degli uomini, ma solo la volontà della mia clemenza.